Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati Oltre le barriere. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli.
Ciao.
Ciao a tutti. Oggi vi faremo ascoltare una chiacchierata realizzata qualche giorno fa con Paola Catapano.
Paola Catapano l'abbiamo invitata a Cagliari per raccontare le ricerche che ha condotto insieme a un gruppo di persone provenienti da vari paesi europei al Polo Nord. Lei lavora al CERN di Ginevra, l'abbiamo già avuta ospite a Radio X in collegamento il giorno del 30° anniversario del web e abbiamo chiacchierato con lei a distanza. Lei è andata a raccontare, invitata dal CRS4 per il progetto LaBOAT, i raggi cosmici e le plastiche trovate tra i ghiacci, nonché la ricerca del relitto del dirigibile Italia.
Con lei abbiamo superato le barriere della scienza, diciamo, cosa può fare la scienza e dove può arrivare. Quindi è una bellissima intervista, vi invitiamo ad ascoltarla e quindi possiamo partire.
Siamo con Paola Catapano che lavora al CERN di Ginevra ed è a Cagliari per il progetto LaBOAT. Il progetto LaBOAT, divulgazione scientifica che racconta esperienze, ricerche e anche realtà abbastanza al limite come la ricerca estrema di cui ha parlato stamattina al palco del Teatro Massimo insieme a Marco Buttu che ha parlato di ricerca estrema al Polo Sud. Invece Paola ci ha parlato del Polo Nord. Ecco, il Polo Nord rappresenta, come si sa dai libri d'avventura, dai film, della mitologia che c'è intorno, qualcosa di veramente al limite, ma starci veramente, andarci, attraversarlo, vivere esperienze vere e concrete è veramente al limite. Che cos'è il Polo Nord per te?
Sì, è ancora al limite, anche nel mondo interconnesso di oggi. Arrivare con una barca a vela a 82 gradi e 07 nord, il limite della banchisa polare, è un'esperienza che ti fa davvero rendere conto che alla fine in questo mondo ci sono ancora delle terre selvagge, ancora delle terre dove sei quasi nella stessa situazione degli esploratori del passato, nella situazione in cui è difficile comunicare perché col satellitare ci sono molti disturbi a causa del polo nord magnetico. Chiaramente non funzionano i telefoni, quello già da molto prima, già dai 79 nord. E poi sei limitato in tutto, devi essere autosufficiente su questa barca a vela, devi avere da mangiare, devi avere da bere, devi essere armato per eventuali attacchi di orsi polari e devi essere anche armato di una psicologia molto forte perché sei in balia anche dei ghiacci, della meteo, devi poter cambiare rotta rapidamente perché possono arrivare, ci sono molti aiuti alla navigazione ma soprattutto quello che aiuta sono gli occhi, quindi sei di nuovo al limite delle tecnologie e al limite delle tue capacità umane, ecco. È un vero test, ecco, diciamo.
Nella nostra trasmissione noi parliamo di barriere, solitamente da barriere da superare, ecco, perché secondo te l'uomo cerca sempre il limite, quindi anche andare al polo nord?
Secondo me questo è quello che ci differenzia alla fine dagli animali, è quello che ci fa umani, quello che ci rende diversi, è spingere sempre le nostre capacità e la nostra conoscenza. Fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza, e per seguire la conoscenza bisogna spostare sempre di più le frontiere, i limiti, andare oltre, vedere oltre.
Ho capito.
E in questo c'è anche una dimensione scientifica molto forte perché per esempio avete cercato microplastiche nel Polo Nord, che cosa avete trovato?
Abbiamo trovato plastica anche non micro, visibile ad occhio nudo, proprio sotto la banchisa polare, i famosi 8207 nord, che è il limite dei ghiacci che abbiamo trovato, dove non c'è nessuno che può fabbricarla né consumarla, ma dove arriva dalle correnti marine e dove se si trasforma in plastica invisibile si trasforma anche in plastica ancora più temibile e più pericolosa perché finisce negli organismi viventi, dal più grandi a più piccoli. Se finisce nel fitoplasma zooplancton, è finita la vita sul nostro pianeta, infatti c'è plastica addirittura nello zooplancton, quindi la base della catena alimentare.
Ecco, tu lavori al CERN di Ginevra, che poi è la culla dove è nato internet. Noi siamo in un'isola e quindi ti faccio questa domanda: quanto è importante internet per superare le barriere anche fisiche, geografiche?
Internet ha trasformato il mondo dando la possibilità di comunicare anche a posti molto isolati, quindi penso anche all'Africa subsahariana, all'Africa centrale e anche a un'isola come la Sardegna. Cioè, internet è stata secondo me la più grande rivoluzione dell'ultimo secolo, visto che è stata inventata il web, che ha consentito navigare su internet facilmente, inventato al CERN nel 1989, è stata secondo me l'invenzione che ha avvicinato tutti, ha reso il nostro pianeta un vero global village, un villaggio globale interconnesso in cui tutti comunicano, in cui democraticamente ognuno di noi può pubblicare quello che sente, quello che crede, i propri messaggi. Chiaramente, come tutti i mezzi di comunicazione, si presta anche ad altri usi, ma comunque qualsiasi strumento, anche un coltello, ci è fondamentale per salvarsi la vita in un momento di sopravvivenza nella foresta, nella natura selvaggia, ma ci puoi anche ammazzare una persona con un coltello. Però senza guardare a questa ovvietà dell'uso dello strumento, è uno strumento che ha cambiato il mondo e ha reso la comunicazione più semplice anche fra posti isolati e persone anche isolate che avevano più difficoltà di comunicare, di accedere anche alla conoscenza. Penso a tutte le università africane che non hanno nemmeno un libro in una biblioteca, attraverso internet hanno accesso a tutto.
Quindi un web che è veramente uno strumento per avvicinare, come tu hai detto, è anche uno strumento per poter dare a chi non l'ha l'accesso a delle informazioni importanti. E riguardo l'accesso, c'è anche l'accesso che noi intendiamo come accessibilità al web, legata anche a disabilità o difficoltà di interpretazione di immagini, di colori con contrasti particolari. Quindi c'è una grande attenzione anche all'interno del consorzio che governa il World Wide Web per dare più accessibilità ai suoi contenuti. Su questo c'è un confronto internazionale ancora vivo o è un po' tramontata questa idea?
No, questa è una delle grosse potenzialità della rete, che va sfruttata ancora di più, va esplorata, migliorata, vanno creati nuovi strumenti, già ci sono tanti strumenti, per esempio per ascoltare libri online, podcast di ogni tipo. Queste sono cose fantastiche per persone come te, non vedenti, ma ci sono tantissime opportunità di educazione, di autoeducazione, di comunicazione, di dar voce a quello che uno sente. È uno strumento senza limiti che ci consente di abbattere queste barriere.
Quali sono i nuovi traguardi, le nuove ricerche che fa il CERN?
Allora, il CERN studia fisica delle particelle elementari, quindi studia quello di cui è fatto il nostro mondo, il nostro universo, le forze che lo tengono assieme. Studia in particolare attraverso i collider, gli acceleratori di particelle con collisioni fra particelle come protoni. Ricostruisce in laboratorio le condizioni dell'universo un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. E l'ultima cosa che è stata scoperta, diciamo un breakthrough, una scoperta di quelle che si fanno una volta ogni secolo, è da dove viene la massa, cioè perché noi siamo massa e non radiazione, perché esistono i pianeti, esistono le molecole, gli atomi, le persone, l'aria che respiriamo, e non è tutta solo radiazione. Questo è dovuto a un campo che si chiama campo di Higgs, che era stato teorizzato nel 64 da diversi scienziati, fra cui Peter Higgs e François Englert, che hanno avuto poi nel 2013, dopo la nostra scoperta, il premio Nobel per la fisica. Però di questo campo non esisteva una prova sperimentale, e nel 2012 due esperimenti principali del Large Hadron Collider, ATLAS e CMS, hanno annunciato la scoperta di un quanto del campo di Higgs, il cosiddetto bosone di Higgs, che è la particella che media questo campo, che fa sì che questo campo esista e che sia trasmesso e che qualsiasi cosa lo attraversi acquisisca massa. Questo è l'ultima grosso risultato. Chiaramente di progressi e di risultati più piccoli se ne fanno ogni giorno, perché è un laboratorio, contrario, anche in questo caso la parola barriera nel senso di limite è molto appropriata, perché è un laboratorio che ha i limiti della conoscenza, cioè siamo affacciati, dietro c'è tutta una conoscenza acquisita negli anni nel campo della fisica e davanti c'è l'ignoto, per cui ogni giorno si fanno piccoli passi all'interno di questo ignoto, poi ogni tanto ci sono questi enormi breakthrough come la scoperta del bosone di Higgs, che sono dei grandi passi che arrivano all'improvviso, sembrerebbe, ma in realtà sono il risultato di tante piccole scoperte, tanti piccoli passi avanti fatti sia nella conoscenza di questo universo di particelle e forze, sia nella tecnologia, perché al CERN sviluppiamo noi stessi i propri nostri strumenti. Per quello è nato il web, per far comunicare fra di loro gli scienziati che si trovavano in varie parti del mondo e per mettere in comune i dati delle ricerche da questi acceleratori.
Poi, se non ricordo male, anche al CERN è stato inventato il famoso touchscreen.
Allora, diciamo che nel 1972 una delle sale di controllo degli acceleratori all'epoca era tutta touch, quando del touchscreen non si sentiva, non si sapeva nulla. Al CERN un ingegnere danese ha proposto questa soluzione, che è stata, diciamo, una tecnologia pionieristica del touchscreen, uno dei primi pionieri, sicuramente la prima applicazione su larga scala, perché una sala di controllo di un acceleratore di all'epoca 7 km di circonferenza era un'applicazione di larga scala del touchscreen. Però, diciamo, questa è un'invenzione che non si può dire come il web è stata inventata lì in quel momento da quella persona, un'invenzione che è molto progressiva. Okay. Sicuramente siamo stati dei pionieri, perché nel 72 avevamo una sala di controllo tutta touch.
E per me anche una sfortuna questo touchscreen, perché tutto touch, io non vedendo, alle volte ho difficoltà, lo mettono ovunque oramai, e quindi per me è un po' un problema. Però per fortuna nel telefono c'è il voice over e quindi riesco a usarlo, però magari in una caldaia o in altre cose, nella macchina del caffè, tutto, insomma, dovrebbero pensare gli ingegneri anche a progettare questi touchscreen con assistenti vocali,
ma sicuramente, oppure assistenti di temperatura, se cambia la temperatura, visto che il senso tattile ce l'avete molto sviluppato, no? Anche col braille, leggendo il braille, sicuramente ci sono possibilità, le tecnologie, le tecniche sono infinite, bisogna solo investire un attimo. Qualche volta ci sono delle idee fondamentali che ti fanno aprire gli occhi e fanno produrre delle nuove tecnologie di punto in bianco, altrimenti bisogna investire e sicuramente c'è la possibilità di fare un touch adeguato anche ai non vedenti.
Io ho la mia ultima domanda, che è questa: sei venuta l'anno scorso con la BOAT, sempre il progetto del CERN-4 di divulgazione scientifica, c'era la tombola della scienza con Patrizio Roversi e lo stesso Ben Stumpe che ha raccontato la nascita del touchscreen, e quest'anno invece conferenza con incontro con studenti di scuole della Sardegna, di Cagliari in questo caso, per parlare della ricerca estrema al Polo Nord. Ecco, in questa seconda occasione, quest'anno, questa mattina, qui al Teatro Massimo di Cagliari, come hai trovato questi studenti, le loro domande, le loro curiosità, e curiosità che forse li porteranno chissà ad approfondire o a scoprire qualcos'altro di scientifico?
Ma io sono stata molto colpita intanto dalla loro capacità di attenzione, hanno seguito tutta una mattina, sono sicura che in classe avrebbero cominciato a distrarsi molto prima. È chiaro che con le immagini dal Polo Nord, di questa barca a vela fra ghiacci, di orsi polari, trichechi e balene, è facile tenere alta l'attenzione, però era anche tantissima la curiosità scientifica di questi ragazzi. Le domande che hanno fatto in particolare anche a Marco Butu, un vostro scienziato locale sardo che è stato un anno in Antartide a Concordia, in una base irraggiungibile con temperature da meno 80 eccetera. I ragazzi sono, la curiosità ce l'hanno intrinseca, innata, è facilissimo scatenare la loro passione, scatenare il loro interesse appunto da appassionarli a qualche cosa. Bisogna un po' incanalare la loro energia, il loro entusiasmo per incanalarli verso le cose giuste, non verso le dipendenze o dipendenze ai videogiochi, che sia videogiochi, fumo e cose del genere, ma incanalarli verso progetti che gli diano la forza di credere in se stessi e la capacità di sviluppare sogni da perseguire con passione. E poi, una volta che c'è questo, il lavoro viene da solo, uno lo fa automaticamente, anche stancandosi, però non ci pensa.
Ecco, vorrei farti l'ultima domanda, questa è la seconda volta in Sardegna, ecco, cosa ti ha colpito di Cagliari e della Sardegna?
Allora, a me manca tantissimo l'Italia, vivendo a Ginevra, siamo oltre le Alpi, il panorama è totalmente diverso, può essere anche molto bello, però non c'è il calore umano urbano, sono anch'io del sud, io sono nata in Puglia. In Sardegna quello che trovo è tutta la bellezza del sud, ma anche la serietà delle persone. Mi colpisce moltissimo la serietà e l'affidabilità di voi sardi. Cioè, se siete amici per sempre, ci si può contare, e se date qualcosa lo fate con convinzione. Persone fantastiche. Mi piace tornare, non soltanto per la bellezza del paesaggio, per il cibo fantastico, genuino, ma per la genuinità delle persone.
Grazie allora Paolo Catapano per questo incoraggiamento a noi sardi.
Grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie per avermi ospitata. Alla prossima.
Ok,
alla prossima.
Ciao, ciao. Grazie. Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.